Ok, adesso mettiamo la sigla.
A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Sono le 10:37 minuti oggi a Come America Latina. Ormai avete imparato, mercoledì a Come Asia, giovedì a Come Africa. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno gli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno Alfredo, abbiamo un po' di ritardo, abbiamo accumulato un po' di ritardo perché c'è stato l'abbonaggio, che comunque è andato benissimo, e cerchiamo di recuperare qualcosa che la settimana scorsa è saltato, tipo ci sono state 3 elezioni in America Latina. Intanto partiamo da Jennifer Lopez.
I am an American woman. I am the daughter of Guadalupe Rodriguez and David Lopez, a proud daughter and son of Puerto Rico. I am Puerto Rican. Soy boricua carajo. And yes, I was born here, and we are Americans. I am a mother. I am a mother. I am a sister. I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. Her opponent, on the other hand, doesn't see it that way. He has consistently worked to divide us. At Madison Square Garden, he reminded us who he really is and how he really feels. It wasn't just Puerto Ricans that were offended that day. Okay? It was every Latino in this country. It was humanity and anyone of decent character.
Un endorsement molto convinto quello di Jennifer Lopez per Kamala Harris. Dico molto convinto non solo perché condivide i valori di Kamala Harris, ma soprattutto non condivide diciamo quello, il pensiero di Donald Trump, ma soprattutto perché i portoricani sono stati pesantemente insultati in un comizio a New York. Alfredo, mi sembra che la parola che hanno usato una robe brutte, no? La merda che galleggia nel mare o una roba di questo tipo.
Sì, qualcosa del genere è stato forse l'insulto più forte, anche se in realtà Donald Trump in passato sui messicani non è che è andato con la mano leggera, definendole bad hombres.
Ce l'ha con i Caraibi, anche gli haitiani che mangiano i cani.
Esatto, i cani, i gatti, eccetera. Lui forse dà per perso quell'elettorato, anzi molto probabilmente, tranne quello cubano. Infatti su Cuba sta molto tranquillo, anche perché tra l'elettorato cubano che si concentra soprattutto in Florida e lui, anche se per poco devo dire, perché i sondaggi danno un 46 a 45 a suo favore, quindi un testa a testa che forse non si era mai verificato con quell'elettorato, mentre invece con gli altri due grandi elettorati latinos degli Stati Uniti, che sono quello messicano, 28 milioni di elettori, in California è quasi il 30% elettorato, e quello portoricano, che sono circa 5 milioni e mezzo di elettori concentrati nel New York, nel New Jersey, in Florida, ma soprattutto in Pennsylvania. In Pennsylvania ci sono più di mezzo milione di elettori portoricani, che ricordiamo è quello stato che viene considerato come quello più in bilico tra gli stati in bilico. Ecco, la storia con Porto Rico è particolarmente dolorosa per i portoricani, perché Porto Rico possiamo dire che, anche se ha uno status un po' rocambolesco, è a tutti gli effetti una colonia degli Stati Uniti.
Manca solo la stella.
Esatto, c'è pure una stella nella bandiera, ma è la stella di José Martí, quella di Porto Rico, nel 1898, quando ci fu la guerra tra gli Stati Uniti e la Spagna, vinta dagli Stati Uniti, e gli Stati Uniti si presero le colonie spagnole sopravvissute, che erano Cuba, Porto Rico, le Filippine e Guam. Ecco, sia le Filippine che Cuba poi divennero paesi indipendenti, Guam anzi a tutti gli effetti colonia, territorio di oltremare degli Stati Uniti, e Porto Rico ha questo stranissimo status che credo che non abbia paragoni a livello mondiale, cioè molto diverso ad esempio di quello dei francesi del territorio di oltremare, perché loro sono uno Stato libero associato, cioè uno Stato che ha chiesto liberamente di associarsi agli Stati Uniti, ma senza diventare Stato degli Stati Uniti, che è una buffonata, perché quella richiesta fu fatta sotto occupazione militare statunitense. Comunque, nel 1917 i portoricani diventano cittadini statunitensi, ma non per... diciamo, non perché stavano simpatico agli americani, ma per mandarli automaticamente a combattere nella prima guerra mondiale. Senza cittadinanza non potevano combattere gli Stati Uniti, un po' come gli indiani d'America. E appunto nel 1952 il Costa Rica ha questo status. Cosa vuol dire? Che il Porto Rico elegge soltanto il governatore dell'isola, ma non elegge, è il parlamentino locale, ma non partecipa alle elezioni politiche e legislative degli Stati Uniti. Quindi è un paese, diciamo, a sovranità limitata assolutamente, perché gli Stati Uniti sono responsabili dell'economia, della relazione estera, eccetera, ma non votano, quindi pagano le tasse ma non votano, come direbbe la massima del capitalismo. È un rapporto complesso, appunto, perché sono stati già nella storia 4 referendum nei quali i portoricani dovevano decidere se diventare indipendenti, se diventare Stato a tutti gli effetti oppure restare così, e per 3 volte i portoricani hanno scelto di restare così, cioè non formalmente negli Stati Uniti ma cittadini statunitensi. Detto questo, ci sono più portoricani o oriundi portoricani negli Stati Uniti, circa 6 milioni, che in Porto Rico, dove sono 4 milioni, ma hanno dato un contributo importantissimo alla cultura americana. Noi abbiamo sentito Jennifer Lopez, ma possiamo citare Tito Puente, Willy Colón, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, Ricky Martin, José Feliciano, Daddy Yankee, Luis Fonsi e l'ultimo Bad Bunny, che ha fatto la campagna per Kamala Harris e anche per il governatore in Porto Rico, perché loro domani voteranno il loro governatore. Quindi ecco un rapporto complesso, piuttosto vicino a un rapporto di tipo coloniale, però con la cittadinanza che comunque non ti permette di votare per il presidente tranne che tu viva negli Stati Uniti, quindi la situazione è veramente complicata. È un voto che potrebbe in qualche modo incidere, visto che buona parte di quel voto si concentra nello stato del Pennsylvania, considerato quello più in bilico tra quelli in bilico.
Si parla di 400.000 elettori o sbaglio?
E nel Pennsylvania sì, sono 470.000 elettori, a New York 1 milione, nel New Jersey 500.000.
Ecco, possiamo fare minutino, 2 minuti la geografia del voto latino, perché comunque è cambiato rispetto a qualche anno fa, perché i giovani e nuove generazioni hanno un po' assimilato alcuni valori, no? Quindi certo, il femminismo, e quindi un po', diciamo, i discorsi di Trump hanno cominciato a dare fastidio, diciamo, a quella comunità.
Sì, l'elettorato latino è giovane, è fatto in buona parte a questo punto di seconda e terza generazione, quindi di ragazzi che sono nati e cresciuti negli Stati Uniti. L'unico tratto distintivo è la conservazione al 75% della lingua spagnola, che non si sta perdendo, anche perché negli Stati Uniti c'è tutto un sistema mediatico in lingua spagnola, e gli stati dove sono molto forti, molto presenti, sono di solito stati bilingue. Comunque, come dicevo prima, gli americano-messicani sono la maggioranza all'interno di questa comunità, e loro vivono in quegli stati che erano Messico, cioè California, Texas, Colorado, New Mexico, cioè tutta quella parte degli Stati Uniti che fu sottratta al Messico. E loro sono tradizionalmente vicini ai democratici. I sondaggi dicono che Kamala Harris entra in questa fascia di voto a 58% contro il 35% di Donald Trump. Ma se andiamo a vedere il distinguo per sessi, gli elettori latini, tra l'altro, sono, hanno, c'è una 55 a 45 per le donne. Tra le donne la differenza è molto maggiore a favore di Kamala Harris. Tra i maschi invece è molto minore, cioè ci sono molti maschi di origine messicana che votano Donald Trump rispetto a Kamala Harris. Per quello che riguarda i portoricani, lo abbiamo detto, i sondaggi danno la Harris al 58% contro Trump al 37%, l'elettorato portoricano storicamente democratico, perché un elettorato concentrato nelle zone governate e democratici, appunto, storicamente come New York e New Jersey. Mentre invece tra i cubani, che si concentrano in Florida, 2,5 milioni di elettori, dove storicamente ha sempre prevalso il partito repubblicano, ma semplicemente per la posizione dei repubblicani rispetto a Cuba, con una grande differenza, cioè i senatori eletti in Florida erano, diciamo, fortemente condizionati dalla comunità cubana. In questa elezione invece sono praticamente testa a testa i due candidati tra i cubani, con una prevalenza di un punto a favore di Donald Trump. Quindi diciamo che, se facciamo complessivamente la vicinanza ai democratici dei latinos continua ad esserci, anche se più tra le donne che tra i maschi. E dove invece la novità è il fatto che non c'è più quella prevalenza così marcata dei repubblicani tra i cubani, anche perché ricordiamo che gli esuli cubani risalgono tutti agli anni 60-70, e quindi ormai, quando parliamo di cubano-americani, stiamo parlando anche qui di seconda e terza generazione.
Solo per dare una notizia, è morto a 91 anni Quincy Jones, forse il più grande produttore della storia della pop negli Stati Uniti. E come dicevi prima, Alfredo, è quello che ha introdotto i suoni latini in America, tipo la bossa nova.
Esatto, la bossa nova e anche alcuni diversi ritmi caraibici, diciamo, è stato uno di quelli che ha tradotto per l'orecchio americano diverse musiche dell'America Latina.
Se eleva la tensión luego de que la Cancillería boliviana informara que partidarios del expresidente Evo Morales retuvieran a 200 militares en una acción que comenzó el viernes. El gobierno boliviano denuncia una escalada desestabilizadora contra el sistema democrático debido a los bloqueos que...
Torneremos su Quincy Jones in Jack nel giornale radio, poi cercheremo anche di magari produrre uno speciale, soprattutto per quanto riguarda l'ultima parte della sua carriera, quella di aver prodotto il disco più bello della storia della pop, il Thriller di Michael Jackson. Abbiamo sentito adesso una news dalla Bolivia: oltre 200 soldati presi in ostaggio dai sostenitori dell'ex presidente Evo Morales. Cosa sta succedendo, Alfredo, in quel paese? Noi, come Radio Polare, abbiamo sempre visto, guardato e seguito con simpatia, diciamo, tutta l'avventura di Evo Morales, e vediamo che praticamente c'è una deriva, una fuga in avanti, e questo rischia di mettere il paese nel caos più totale.
Il quotidiano El País, che è il quotidiano europeo che più si occupa d'America Latina, ha descritto la situazione in Bolivia come quella di morte incrociata tra Evo Morales e Luis Arce, nel senso che la guerra aperta, addirittura con l'occupazione delle caserme e con soldati tenuti in ostaggio. Ricordiamo che in Bolivia sono 21 giorni che le strade sono bloccate da manifestanti pro Evo Morales. La Chiesa Cattolica ha fatto un comunicato pesante dicendo che questo sta facendo precipitare il paese nella povertà. la Bolivia è un paese che si muove, tutte le merci si muovono, ma anche le persone si muovono in camion, quindi bloccare per 20 giorni la strada e mettere in ginocchio un paese. Ecco, questa tensione tra Evo Morales e Luis Arce è l'attuale presidente, Evo Morales è stato in passato, entrambi dello stesso partito, il Movimento Socialismo, viene descritto una situazione di morte incrociata, perché chi dei due la spunterà comunque lo farà a costo di distruggere il proprio partito e distruggere l'avversario che fa parte sempre del suo partito. E questo risale in realtà da qualche anno che si sta preparando una situazione di questo tipo, cioè da quando nel 2017 Evo Morales fu graziato rispetto al referendum che aveva perso per modificare la Costituzione e permettergli di ricandidarsi per una terza volta, fu graziato dalla Corte Suprema dell'epoca, che stabilì che essere rieletto eternamente, cioè senza limiti, era un diritto umano. Una sentenza che ormai penso faccia parte dei manuali del diritto costituzionale, perché è un qualcosa di così aberrante, poche volte si era sentito. Ecco, questa sentenza fu annullata adesso recentemente dalla Corte Suprema, e quindi Evo Morales non può ricandidarsi, nel senso che non può avere un altro mandato. E Luis Arce invece, che è stato ministro di Evo Morales e che è l'attuale presidente, si può ricandidare perché sta finendo il suo primo mandato. Ecco, tutta questa agitazione di cui stiamo parlando riguarda il fatto che i sostenitori di Evo Morales ritengono che lui sia vittima di un complotto, ritengono che sia valida quella sentenza che è stata cancellata, che diceva che era un diritto di Evo Morales di essere rieletto quante volte volesse. Ritengono che sia un complotto l'accusa contro Evo Morales di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 15 anni. Ecco, questo grande complotto, tra l'altro, quattro giorni fa, Evo Morales ha denunciato un tentativo di ucciderlo da parte degli organi dello Stato. Quindi diciamo che è uno scontro a tutto tondo, che sta distruggendo l'economia del paese, perché si protrae ormai da un mese, che non si sa come può andare a finire e che sta ovviamente e sicuramente erosionando il consenso del Movimento Socialismo, del MAS, che è stato in questi anni il partito di maggioranza anche senza Evo Morales. Quindi ecco, una situazione che può derivare anche in soluzioni autoritarie. C'è stata un tentativo di colpo di Stato a giugno, ma soprattutto i militari sono molto molto preoccupati del fatto che diventino loro ostaggi di questa situazione. L'epicentro della contestazione nel Chaparé, il Chaparé è la provincia dove si coltiva la coca, dove è nato il sindacato di Cocaleros e dove è nata l'avventura politica di Evo Morales. Quindi non è da escludere che se questo caos continui, i militari, invece di farsi prendere ostaggio, escano dalle caserme e tentino qualcosa, il che farebbe precipitare di nuovo la Bolivia, come già successo nel 2021, in un altro anno di incertezza e di instabilità.
Invece è tutta un'altra musica in Cile.
Tenido una gran participación ciudadana con voto obligatorio, y eso es una gran noticia para la democracia, que no es posible construir un país si es que nos juntamos solo los que pensamos igual. Estas elecciones, por cierto, tienen de dulce y a gras para todos los sectores.
Es Gabriel Boric, el presidente del Chile, dopo le elezioni amministrative della settimana scorsa, e lui ha praticamente messo in risalto il valore della democrazia, anche se la sua area politica non ha fatto bene in questa tornata elettorale, però ha molto insistito in questo suo primo intervento sul fatto che sta dando una stabilità politica al paese. Alfredo, c'è, come dicevamo prima, mi raccontavi di Monza, la maledizione di Monza, c'è la maledizione di Santiago del Cile, nel senso che la sindaca, la comunista Hassler, che tutti dicono che ha fatto un grosso lavoro, poi però ha perso, perché lì c'è questa maledizione, nessun sindaco è stato confermato.
E ha perso anche tanto, lei ha preso il 28% e ha vinto invece un candidato di Renovazione Nazionale. Renovazione Nazionale è la destra moderata cilena, quella tradizionale, non quella di Cast che è uscito negli ultimi anni. Il candidato è Mario Desbordes, che ha preso il 51%, ma che si presentava che si presentava insieme a Evelyn Matei. Evelyn Matei è la principale carta presidenziale che ha la destra moderata cilena in vista delle elezioni del 2025. Comunque in Cile si votava per 346 comuni per 16 regioni, comuni a turno unico, nelle regioni invece a doppio turno se nessuno superava il 40%. Ecco, delle 16 regioni, 6 hanno avuto eletto il governatore al primo turno. Di queste 6, 5 sono andate alla sinistra e 1 alla destra, ma 11 regioni andranno al secondo turno il 24 novembre. Per quello che riguarda i comuni, ecco, poi è una geografia, perché in realtà la Santiago è divisa amministrativamente in diversi comuni e il municipio di Santiago non è nemmeno quello più importante, ma Puente Alto è quello più importante. Parliamo della periferia, come se fosse Sesto San Giovanni rispetto a Milano. Puente Alto, cosa è successo? Da 24 anni era governato dalla destra storica cilena, ma due domeniche fa è stato vinto dall'indipendente di sinistra Matias Toledo, che si è presentato al di fuori dalla sinistra tradizionale, c'era un candidato socialista, e quindi anche qua si ripete un po' questo che succede in Cile negli ultimi anni, che personaggi della sinistra senza dietro una costruzione partitica riescano ad andare avanti. Anche a Maipù un altro, che è il secondo municipio più popolato del Cile, il primo è Puente Alto, il secondo è Maipù, è stato rieletto Tomás Vodanovic, che diciamo è sempre
l'astro nascente della...
e che è l'astro nascente, un sociologo di 34 anni che dal 2023 viene considerato come una delle figure che saranno più importanti nella sinistra. Lui è stato rieletto molto bene. Quindi ecco, Santiago, comune, municipio di Santiago, che è la terza area diciamo per popolazione, lo perde la sinistra, ma conquista Puente Alto e si conferma a Maipù. Ecco, complessivamente comunque quello che dicono gli analisti è che la sinistra non ha perso nel vero senso del perdere e la destra non ha vinto nel vero senso del vincere, nel senso che la sinistra hanno vinto nel 30% dei comuni, anche se avranno 39 sindaci in meno, e le destre hanno vinto in 26% dei comuni e avranno più 35 sindaci, avranno 35 sindaci in più. La piccola novità è che la estrema destra, quella repubblicana dei CAST, ha avuto i suoi primi 8 sindaci, non aveva nessuno, adesso ne avrà 8. Comunque diciamo che complessivamente c'è stato un piccolo arretramento della sinistra, una piccola avanzata della destra moderata, una piccolissima avanzata della estrema destra, ma nei comuni che contano, cioè quelli attorno alla Grande Santiago, la situazione resta sempre molto movimentata e il Cile si sta dimostrando ancora una volta un paese con un panorama politico che si è frammentato rispetto ai due blocchi che conoscevamo storici, ma nel quale c'è spazio perché qualche indipendente ogni tanto faccia un grande colpo.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
A voi, buona giornata.
A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buona giornata.